side to side, baby, back and forth. God above and the devil below you. Eccoci qua su RBN, ben trovati su questa splendida radio dalle 13 alle 14. Consueta rassegna stampa del primato nazionale. Ormai ci ritroviamo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, anzi al sabato per la precisione, perché il primato nazionale farà una rassegna stampa anche il sabato dalle 13 alle 14. Io mi presento come sempre, sono Eugenio Palazzini, sono un giornalista del primato nazionale e oggi vi parlerò dei temi chiaramente caldi in questione e come tutti sapete oggi è un giorno cruciale come tutti i giorni di questa settimana per capire cosa farà realmente il governo rispetto alla cosiddetta fase 2, o meglio dovrebbe essere un giorno cruciale perché poi il governo, come abbiamo visto nelle settimane scorse ma anche nelle ultime ore, dice un po' tutto il contrario di tutto, o meglio trapela tutto il contrario di tutto da fonti governative. Quindi cos'è questa fase 2? È un ritorno alla normalità oppure no, alla cosiddetta normalità precedente il coronavirus, oppure in realtà è semplicemente un cambiamento positivo, magari perché consentirà la riapertura di alcune attività produttive chiuse purtroppo da ormai circa 50 giorni, ma in realtà non sarà poi così e d'impatto perché non cambierà radicalmente la nostra vita dal che è iniziata l'emergenza. Ora, come giustamente scrive Adolfo Spezzaferro nel primo pezzo che vi vado parzialmente a leggervi, a commentare del primato nazionale, è l'articolo con cui apre il primato nazionale stamani, coronavirus fase 2, spostamenti e riaperture, ecco tutti i problemi, fino a giugno chiusi nella propria regione. Questo è il titolo del pezzo di Adolfo Spezzaferro stamani sul primato nazionale e appunto si traccia più o meno il quadro di questa fase 2, più o meno perché come appunto abbiamo visto il governo tergiversa, il governo non sta tracciando una linea chiara rispetto a questa cosiddetta fase 2 e ieri era, e l'abbiamo riportato sul primato nazionale, spuntata una notizia per cui sembrava che alcune attività produttive potessero addirittura ripartire dal 27 aprile, cosa che oggi sembra bloccata e si torna di nuovo a parlare dal 4 maggio. Tutto dovrebbe tutto quello che il governo aveva preventivato dovrebbe ripartire dal 4 maggio. Come scrive Adolfo Spezzaferro, in vista della data ufficiale per l'inizio della fase di convivenza con il virus fuori di casa, che appunto è il 4 maggio, come dicevamo, perché il 3 scadono le misure del DPCM attualmente in vigore dal governo giallo-fucsia, come purtroppo siamo stati abituati da quando è scoppiato l'epidemia, sono arrivate smentite, controordini, variazioni sulle date e sulle modalità. Oggi circola una nuova indicazione sulla ripresa dell'attività commerciale e sugli spostamenti da parte degli esperti che fanno da consulenti al governo. Anche su questo aspetto degli esperti ne abbiamo parlato spesso sul primato nazionale, perché troviamo abbastanza incredibile che il governo abbia delegato a ben 15 task force, quindi non c'è un semplice gruppo di esperti che sta guidando questa fase di emergenza, ma in realtà addirittura il governo ne ha costituiti 15 che lavorano in vari ambiti. Ci sono in totale 450 persone, 450 esperti o presunti tali che dovrebbero guidarci in questa fase. È abbastanza incredibile dal nostro punto di vista, perché significa che il governo ha delegato esternamente, quindi ad altri, non alla politica ma a dei tecnici, la gestione di questa fase così cruciale. Quindi, in pratica è un'ammissione di incapacità da parte del governo, che di fatto commissaria la politica, alza le mani e dice: non siamo in grado noi direttamente, o almeno del tutto, di guidare questa fase, quindi guidare la nazione in questa fase, e deleghiamo ad altri. Oltre ad essere incredibile, è sicuramente discutibile. Ma allora, di fondo, a cosa andiamo incontro per questo cosiddetto via libera dal 4 maggio? Alla riapertura, ad esempio, di alcune tipologie di negozi, prevedendo però, come scrive Adolfo Spezzaferro sul Primato Nazionale, particolari precauzioni per le possibili aggregazioni. Cautela per ristoranti e bar che potrebbero riaprire dal 18 maggio, quindi ristoranti e bar, come prevedibile, non ripartiranno molto probabilmente insieme ad altre attività produttive dal 4 maggio, ma circa 2 settimane dopo, perché chiaramente hanno un maggior impatto rispetto al rischio di innescare nuove epidemie da coronavirus, dovuto a più facili assembramenti di persone e chiaramente contatti diretti. Questi esercizi, la cui capienza sarà ridotta del 50%, quindi anche qualora dovessero riaprire dal 18 maggio, bar e ristoranti avrebbero una capienza più limitata, ridotta del 50%. Questo poi, come vedremo, e ve ne parliamo oggi sempre sul Primato Nazionale, sta creando non pochi problemi e anche discussioni, soprattutto da parte proprio dei ristoratori e baristi. Perché? Perché chiaramente si vedrebbero ridotto sensibilmente il lavoro e non tutti sono così propensi a riavviare le proprie attività, nonostante poi venga consentito. Perché? Perché chiaramente questa riduzione di ingressi comporta comunque stessi costi, ma meno introiti poi per i commercianti. Il parere del Comitato Tecnico Scientifico consegnato al Premier Giuseppe Conte in vista del decreto sulla fase 2, che appunto entrerà in vigore il 4 maggio, è più o meno questo, cioè delinea una fase di ripartenza al 4 maggio per alcune attività produttive, ma non per tutti. Poi chiaramente invita al mantenimento dello smart working in tutti i casi possibili, e si dà un via libera al settore edile, manifatturiero, ma anche in questo caso tra le dovute limitazioni per il commercio inseriscono mercati rionali, esclusi quelli dove si vendono generi alimentari, e centri commerciali che quindi dovranno restare chiusi, ovvero a parte i generi alimentari, anche nei mercati e nei negozi tutto dovrebbe rimanere fermo, tranne alcune eccezioni anche in questo caso. Quindi si va di eccezione sull'eccezione, di limitazioni alle eccezioni. È tutto abbastanza confuso al momento. Conte sembrava, almeno fino a ieri, che avrebbe annunciato, in maniera, o almeno delineato in maniera più chiara, questo piano per la ripartenza nella fase 2 tra domani e dopodomani. Come al solito ci attendiamo ripensamenti, cambiamenti, è probabile che non lo annunci tra domani e dopodomani, e quindi restiamo in attesa, e per ora basiamoci su quello che sappiamo, su quanto è trapelato. Ad esempio l'obbligo di mascherine per tutti, che verrà prolungato anche nella fase 2. E anche un cambiamento rispetto agli spostamenti, ovvero dal 4 maggio c'è un via libera agli spostamenti tra comuni della stessa regione, ma sempre con autocertificazione. Ovvero, scrive Adolfo Spezzaferro, saranno allentati i divieti di spostamento e la circolazione nel proprio comune sarà libera, ma per andare da un comune all'altro della propria regione sarà ancora necessario il modulo di autocertificazione. Ciò significa che non si potrà andare in giro per piacere. I trasferimenti tra comuni della stessa regione saranno consentiti già dal 4 maggio, mentre non sarà per ora consentito, se non per casi urgenti o motivi di lavoro, spostarsi da regione a regione. Non è ancora deciso quando si potrà andare nella seconda casa, e a quanto pare non si potrà uscire dalla propria regione di residenza fino a giugno. Qui chiaramente si apre un'altra parentesi rispetto alle intenzioni del governo, perché si parla, almeno questo è ventilato adesso, di spostarsi, che verrà consentito di spostarsi dal 4 maggio all'interno della propria regione, anche al di fuori del proprio comune di residenza, ma sempre col modulo di autocertificazione. Non è chiaro qui quale sia il cambiamento rispetto alla situazione attuale, perché è vero che oggi c'è un limite di spostamento per cui le persone possono spostarsi soltanto all'interno del proprio comune di residenza e questo dovrebbe cambiare dal 4 maggio, ma è altrettanto vero che tuttora con un modulo di autocertificazione, chiaramente serio, ci si può spostare al di fuori del proprio comune nel caso, ad esempio, di motivi di lavoro, nel caso di urgenze sanitarie, ma in questo caso non si capisce quali saranno poi le motivazioni che porteranno a potersi spostare con un modulo di autocertificazione a differenza di quelle in vigore adesso, perché adesso è consentito farlo appunto per i motivi che vi abbiamo detto, anche al di fuori del proprio comune ci si può spostare per lavoro o per urgenze sanitarie. In che modo e per quali motivi ci potremo spostare invece dal 4 maggio in poi ancora non è chiarito. Poi c'è appunto un problema per quanto riguarda i negozi, come vi accennavo, perché sì, alcuni molto probabilmente potranno riaprire dal 4 maggio, ma ci sono ancora molte difficoltà, ad esempio, scrive Adolfo Spezzaferro, con alcune tipologie di vendita al dettaglio, dall'abbigliamento alle scarpe. Il grande ostacolo, oltre al distanziamento dei clienti, in questo caso, e i dispositivi di sicurezza, è quello della sanificazione degli ambienti e degli abiti, nel caso appunto dei negozi di abbigliamento, perché impone nuovi macchinari all'interno degli esercizi commerciali. Poi si parla di parrucchieri e saloni di bellezza che potrebbero riaprire l'11 maggio, ma dovranno seguire regole rigide per pulizia e sterilizzazione degli strumenti, oltre alle protezioni per personale e clienti. Il rapporto dovrà sempre essere di uno a uno tra chi lavora e i clienti. Capite che è molto complicato e pone non pochi dubbi anche agli stessi lavoratori. Tant'è che appunto per quanto riguarda bar e ristoranti che potrebbero, appunto, si ipotizza riaprire il 18 maggio, si prevede un distanziamento addirittura più ampio rispetto a quello in vigore attualmente del metro, ovvero 2 metri tra i tavoli e comunque un dimezzamento della capienza per evitare ogni rischio di contatto e quindi di possibile contagio. A quanto pare, quindi, non riapriranno prima del 18 maggio e i bar e i ristoranti, e anche dovessero riaprire, dovranno rispettare comunque queste regole. Tant'è che Cristina Gauri stamani sul Primato Nazionale scrive un pezzo intitolato Fase 2, a Roma la catastrofe del commercio, il 40% degli esercizi non riaprirà. Perché? Perché chiaramente anche se sarà consentito riaprire, queste limitazioni, queste fortissime limitazioni, creano non pochi ostacoli ai commercianti. E stando a una stima effettuata da CNA Roma e riportata ieri da Roma Today, la percentuale di imprese destinate a non riaprire si aggira intorno alla drammatica cifra del 40%, quindi poco meno della metà delle attività non riaprirà poi in realtà dal 4 maggio. Le categorie maggiormente piagate saranno il commercio e le gelaterie, seguiti a breve distanza dalla ristorazione, acconciatura estetica e toilettatura di animali, con una stima di chiusura che si attesta intorno al 30%. Facile immaginare, dice la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, appunto la CNA, facile immaginare cosa significhi questo: rischio elevato di perdite significative di professionalità ed eccellenze, di posti di lavoro, con il risultato di avere sempre più imprenditori e famiglie costrette ad indebitarsi per sopravvivere. C'è poi il gravissimo problema del settore alberghiero. Qui si parla addirittura di una catastrofe. Perché? Perché il grido d'allarme che viene lanciato dal comparto alberghiero, come riporta Cristina Gauri nel pezzo del Primato Nazionale stamani, prevede una diminuzione dell'85%, il che pone una pietra tombale sull'eccellenza del settore dell'accoglienza turistica a Roma, ma qui possiamo chiaramente estendere la questione a tutta Italia, perché in tutta Italia il turismo probabilmente ce lo siamo già giocato per quest'estate, quindi nella stagione clou per quanto riguarda il turismo, ci sta che appunto ci sia un totale blocco o comunque gravissimi ostacoli per quanto riguarda il settore alberghiero e della ristorazione, e questo creerà inevitabilmente rischi anche di fallimento. Non a caso la CNA ha focalizzato l'attenzione proprio su questo. Si parla settore alberghiero e della ristorazione, rialzare le serrande significa andare incontro al fallimento, perché anche qualora appunto, come dicevamo prima, dovessero riaprire senza interventi da parte del governo per sostenere attività che non riescono ad avere ricavi a causa degli ostacoli posti anche appunto nel caso in cui dovessero riaprire, è evidente che potrebbero verificarsi una catena di fallimenti, di situazioni di indebitamento piuttosto grave. Questo chiaramente ci pone anche a noi diversi interrogativi sull'efficacia di queste misure. Il rischio, ovvero, è che il governo tenda a riaprire dal 4 maggio diverse attività, ma facendolo con tutti i limiti, in certi casi sicuramente dovuti, in altri, probabilmente discutibili. Ecco, facendolo con questi limiti posti alle attività produttive, si rischia che poi queste attività produttive riaprano, ma non riescano a guadagnare comunque nulla, o comunque molto, molto meno rispetto a prima. È anche per questo che molti commercianti, molti imprenditori sono fortemente dubbiosi e non sono affatto sicuri di riaprire. C'è poi l'ultimo aspetto che dovrebbe caratterizzare questa fase 2, che viene analizzato da Adolfo Spezzaferro sul Primato Nazionale, che riguarda appunto le cosiddette passeggiate all'aperto, in generale lo sport all'aperto. Sarà possibile, pare, passeggiare anche se non si rimane in prossimità della propria abitazione. Ricorderete, finora c'è un limite imposto dalle misure restrittive fino appunto al 3 maggio di 200 metri da casa, ovvero non ci si può allontanare per sport all'aperto oltre i 200 metri dalla propria abitazione, ma dal 4 maggio con questo limite dovrebbe essere tolto, anche se si parla sempre di mantenere distanze di sicurezza e comunque non allontanarsi chissà quanto, tutto molto vago. Ma dal 4 maggio sarà possibile tornare a allenarsi individualmente. Dunque si potrà fare tutta una serie chiaramente di sport all'aperto individuali, e in questo caso però la distanza di sicurezza sale ad almeno 2 metri. Tutto molto confuso, anche qui non si capisce quale sia la differenza, perché chi fa sport all'aperto deve mantenere una distanza di 2 metri e chi invece sta in fila, ad esempio davanti a un supermercato, debba mantenere la fila e la distanza soltanto di 1 metro. Però ecco, queste sono al momento le indicazioni che ci arrivano da parte del governo, o meglio dalle notizie che circolano sulle intenzioni del governo, che poi ci verranno spiegate un po' meglio, sì, auspichiamo anche con una certa rapidità, non a ridosso del 4 maggio, perché il rischio chiaramente è anche che Conte se ne esca con una conferenza stampa, magari in diretta su Facebook, come ormai ci ha abituati, dove il giorno prima, magari la sera stessa prima, a distanza di poche ore, ci spiegherà cosa succederà il giorno dopo, quindi senza dare la possibilità a molte attività produttive, commercianti e in generale a tutti i cittadini italiani di organizzarsi in tal senso, perché chiaramente con così poco preavviso, come è successo già precedentemente rispetto a certi DPCM approvati nelle ultime settimane, il rischio appunto è che si crei molta confusione, impreparazione per i cittadini e si vada incontro a misure piuttosto confuse. Ora, intanto facciamo uno stacco musicale e poi torniamo in diretta su Radio Bandiera Nera con la rassegna stampa del Primato Nazionale per parlarmi di un altro tema caldo del giorno, che ormai in realtà è caldo da un po' di settimane, che è il MES. Oggi il Primato Nazionale già prefigura uno scenario abbastanza nefasto, ovvero Conte dirà sì al MES al Consiglio europeo. Prima di parlare del MES e di quello che sta succedendo in Europa, ci ascoltiamo un pezzo dei Talking Heads che è Wild Wild Life, visto che ci stiamo avvicinando a una fase 2, anche se appunto come abbiamo visto con tante limitazioni, però con questa voglia almeno di vivere in maniera, tra virgolette, un po' più selvaggia rispetto a quanto abbiamo vissuto negli ultimi 50 giorni. Quindi ci ascoltiamo Talking Heads, Wild Wild Life, restate sintonizzati su Radio Bandiera Nera. Eccoci di nuovo qua in diretta su Radio Bandiera Nera per la rassegna stampa quotidiana del Primato Nazionale. Oggi vi abbiamo parlato appunto della cosiddetta fase 2 che si va delineando stando a quanto trapela indiscrezioni varie e fonti, affermazioni del governo, quello che appunto dovrebbe succedere a partire dal 4 maggio, anche se è tutto molto incerto, piuttosto confuso e sicuramente rischioso per tante attività che si ritroveranno a poter lavorare con fortissime limitazioni, ma oggi è anche il giorno del MES. Oggi è anche il giorno del MES perché? perché c'è il Consiglio europeo, ovvero i capi di Stato e di governo dei paesi dell'Unione europea si riuniranno in una videoconferenza a partire dalle 15 per trovare un'intesa su una risposta dell'Unione europea alla pandemia. E in sostanza si parlerà di formule di aiuti economici per fronteggiare questa emergenza. Si tratta quindi, come scrive Adolfo Spezzaferro, in un pezzo sul primato nazionale titolato Oggi il Consiglio europeo, ecco perché Conte dirà sì al MES, si tratta del più importante vertice europeo da quando esiste l'euro, almeno sul fronte economico. Ma è molto difficile che l'esito di questo cruciale passaggio dell'Unione europea sarà di quelli eclatanti che passeranno alla storia. Anzi, di fatto oggi si parla di un pacchetto che verrà proposto, ma che di fondo rischia moltissimo di penalizzare l'Italia, che guarda caso è molto cauta, anzi si sono susseguite varie dichiarazioni da parte di esponenti del governo completamente diverse proprio rispetto a queste ancore di salvataggio che dovrebbe lanciare l'Unione Europea, che in realtà assomigliano molto di più a delle mannaie per l'Italia. Ma sul tavolo dei negoziati ci saranno tre strumenti individuati all'ultimo Eurogruppo, scrive Adolfo Spezzaferro, ovvero il MES cosiddetto light, la banca, che poi non esiste come abbiamo già analizzato sul primato nazionale, la banca europea per gli investimenti e il programma per la cassa integrazione. Un totale sulla carta di 540 miliardi di euro. Poi ci sono tutta un'altra serie di proposte di soluzioni più o meno innovative, ad esempio quella della Spagna, che chiaramente, data la gravità della situazione, avanzano in questo momento così cruciale. Però ecco, la proposta della Spagna è particolarmente interessante per mille motivi. Si parla di una proposta che prevede un compromesso fra quella tedesca della Commissione UE e quella dei paesi come l'Italia che chiedono la creazione di Eurobond. Anche qui siamo già tornati sul primato nazionale analizzando quanto in realtà siano negativi questi Eurobond, tanto quanto se non peggio del MES. E la soluzione proposta da Madrid è quella di stanziare una cifra considerevole, fino a 1.500 miliardi di euro, una sorta di debito perenne che verrebbe contratto dall'Unione Europea per emettere dei titoli comunitari. L'obiettivo qual è? È erogare i soldi del fondo senza chiedere ai paesi di restituirli. Gli interessi su nuovi titoli comunitari verrebbero pagati attraverso tasse europee, per esempio sulla produzione di anidride carbonica. In totale il contributo al bilancio europeo dei singoli paesi membri aumenterebbe fino al 2% del PIL nazionale. Ma la cosa che più preme a tutti in questo momento è capire cosa farà il Premier Conte rispetto appunto al pacchetto completo, quindi MES e tutto il resto che vi abbiamo appena elencato. Il dato politico che emerge dal nostro punto di vista è che molto probabilmente oggi il Premier dirà sì al MES. E questo d'altronde si spiega come nei giorni scorsi Conte sia passato da un no secco, se vogliamo, al meccanismo europeo di stabilità, come scrive Adolfo Spezzaferro, senza se e senza ma, come chiederebbero anche 5 Stelle, a un vediamo se è vero che non ci sono condizionalità che, frase pronunciata da Conte all'ultima conferenza stampa, anzi neanche quando, è una frase che Conte ha pronunciato alla Camera dei Deputati, quindi durante l'informativa generale sulla situazione emergenza coronavirus e sulla gestione del governo di questa emergenza, dove ha aperto una parentesi doverosa sul MES, senza peraltro poi dare possibilità al Parlamento di discuterne. Ma appunto ha detto Conte, vediamo se è vero che non ci sono condizionalità. Ora, abbiamo già visto più volte che in realtà le condizionalità ci sono e sono fortissime, soprattutto per quanto riguarda l'economia, e di conseguenza non si capisce perché Conte tergiversi, cioè dica chiaramente, approverà o non approverà, sottoscriverà questo pacchetto che include anche il MES o non lo sottoscriverà. Non ce lo dice, poi scopriremo appunto stasera che avrà dato questo via libera. D'altronde, adesso il rischio è che da qui a giugno il governo giallo fucsia, scrive Adolfo Spezzaferro, faccia votare in Parlamento la richiesta di accesso al MES, al fondo salva stati che a dispetto del nome gli stati li rovina, possiamo aggiungere forse li affossa. Conte magari spera di trovare i numeri grazie all'offerta di Berlusconi e di eventuali altri responsabili, forse anche tra i 5 Stelle. Tra 5 Stelle, per prendersi intanto 37 miliardi per le spese sanitarie. Ma così, sottolinea Adolfo Spezzaferro, condannerebbe l'Italia ad avere la troica in casa che ci dice come dobbiamo restituire i soldi, con il rischio di affossare definitivamente l'economia nazionale. E qui appunto si apre una parentesi su chi sta appoggiando il Conte e chi vorrebbe in realtà l'approvazione di questo MES. Perché? Perché se è vero e ormai scontato che il PD sia favorevole al MES e il Movimento 5 Stelle no, con poi in realtà tante contraddizioni e tante giravolte che abbiamo più volte elencato anche sul primato nazionale. La cosa più incredibile, se vogliamo, è che se da una parte Fratelli d'Italia e Lega dicono no al MES, ma sia gli Eurobond, anche qui poi si apre un'altra parentesi infinita e non c'è tempo in questa trasmissione per affrontarla. La cosa più clamorosa è che c'è un partito che sta teoricamente all'opposizione del governo giallo fucsia, che è Forza Italia, che invece spinge verso il MES. E qui si crea un'evidente spaccatura anche all'interno del centrodestra, cosa che però non sembra vista da Salvini, che non prende le distanze da Forza Italia, come sottolineiamo in un altro pezzo del primato nazionale di stamani, titolato Salvini anti-UE, ma non troppo. Dice ripensare regole di appartenenza. È il momento di ripensare regole e appartenenza all'Unione Europea, dice Salvini. L'Italia è un contribuente netto dell'Europa, ha versato 140 miliardi per iscriversi a questo club. Quindi il problema, secondo Salvini, è che in Europa ci sono paesi che prendono e paesi che danno. Se noi diamo, dice il leader della Lega, credo che sia buon senso, quando abbiamo bisogno, ricevere senza dover andare con il cappello in mano a Berlino, Bruxelles, Francoforte o Parigi. Tutto sacrosanto, ma di fondo cosa ci vuol dire Salvini? Qual è l'idea di Salvini? Vuole uscire dall'Unione Europea? Vuole uscire dall'euro? Non ce lo dice chiaramente, dice esistono almeno due Europe, quella fondata sui diritti, quella della Germania e dei popoli del nord e quella dei doveri e dei richiami, che in Italia stona perché noi siamo tra quelli che pagano di più. Dunque, secondo Salvini, se l'Italia fosse tra paesi che dall'Europa ricevono uno, potrebbe dire ti pago da 20 anni, non rompere le scatole e fai quello che ti dico. Ma l'assurdo è che l'Italia è un cosiddetto contribuente netto. Sono circa 5 miliardi versati ogni anno dagli italiani in più rispetto a quello che ci tornano indietro. Ma come sottolineiamo, sul primato nazionale sono senz'altro belle parole quelle di Salvini, anche se poi di recente il leader del Carroccio ci ha abituato a toni fin troppo bassi sull'Europa e in particolare sul MES, considerata soprattutto la gravità della situazione, ma di fatto anche all'interno della stessa Lega, abbiamo più volte sottolineato, sul primato nazionale ci sono posizioni fortemente contrastanti rispetto al meccanismo europeo di stabilità. Perché? Perché ci sono coloro che puntano a in qualche modo approvarlo, appoggiare il governo sotto traccia, ad esempio Giancarlo Giorgetti, che è tutt'altro che euroscettico, e ci sono invece altri esponenti della Lega, i vari Bagnai, Borghi, li abbiamo citati più volte, che invece spingono verso in qualche modo una sorta di rottura con l'Unione Europea, anche se non si capisce pure loro cosa vogliano realmente fare. Di fatto la Lega è contraria al ricorso del Fondo Salva Stati, sottolineiamo stamani sul primato nazionale, che di fatto ci farebbe piombare la troica in casa, come abbiamo sottolineato nell'altro articolo che poco fa vi ho letto, ma non prende le distanze da Forza Italia, che è favorevole al MES, ma con la stessa Forza Italia, ad esempio, governa insieme chiaramente a Fratelli d'Italia varie regioni e comuni d'Italia. Di fondo, qual è la situazione? Che se è vero che all'interno della maggioranza ci sono posizioni diverse e divergenti rispetto al MES, Movimento 5 Stelle, parzialmente contrario, PD favorevole, Conte in mezzo ai due che non riesce a prendere una decisione chiara, almeno a parole, ma poi probabilmente lo accetterà come abbiamo già preannunciato sul primato nazionale e che ribadiamo oggi. Quindi attendiamo questo famigerato Consiglio d'Europa, Consiglio europeo odierno, ma tutto va verso la direzione dell'approvazione della sottoscrizione del MES da parte di Conte, ma la cosa più incredibile è che anche all'interno del centrodestra, che dovrebbe essere molto più incalzante su questo tema, porsi in maniera nettamente contraria, ci sono delle posizioni contrastanti, cioè c'è chi punta a fare una lotta abbastanza dura nei confronti del meccanismo europeo di stabilità e c'è invece chi insiste per una linea più morbida e di fondo si può tradurre questa linea più morbida come un'accettazione supina da parte anche appunto dei partiti di opposizione della linea poi già tracciata dall'Unione Europea. Nonostante questo, attendiamo chiaramente perché finché non c'è stata una vera e propria sottoscrizione. Stiamo andando avanti a ipotesi, anche se dal nostro punto di vista sono un po' più di ipotesi, viste appunto che le parole, per quanto non permangano nel tempo, tracciano comunque una certa linea che si va defilando. Ci ascoltiamo sempre per prenderci una pausa e per goderci un po' di musica su Radio Bandiera Nera. Ci ascoltiamo in questo caso un gruppo che ormai non suonano più, ma sono molto interessanti. Un gruppo toscano si chiamano Thank You for the Drum Machine. La loro canzone è Make It Right, e si può tradurre chiaramente con Fai la cosa giusta, e è quello che un po' possiamo dire oggi a Conte: Fai la cosa giusta, ovvero non sottoscrivere e non cedere al ricatto. Ha già ceduto dal nostro punto di vista, ma comunque noi ci lasciamo questo barlume di speranza con Make It Right dei Thank You for the Drum Machine. Eccoci qua di nuovo in diretta su Radio Bandiera Nera per la rassegna stampa del Primato Nazionale quotidiana. Vi ricordo che tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 14, va in onda su Radio Bandiera Nera la rassegna stampa del Primato Nazionale. Quindi anche domani, mi raccomando, dalle 13 alle 14, sintonizzatevi su Radio Bandiera Nera. Oggi, dopo aver affrontato la questione fase 2 e la questione MES, che è sul tavolo del Consiglio europeo, vi segnaliamo un articolo di Francesca Totolo intitolato Immigrati, il governo sta pianificando un centro d'accoglienza galleggiante, ecco quanto ci costa. E questo ha veramente dell'incredibile, perché in questa fase così emergenziale dettata dal coronavirus, c'è chi all'interno del governo non ha altro a cui pensare se non alla questione immigrazione in termini chiaramente completamente sbagliati. Già abbiamo analizzato sul Primato Nazionale la questione dei 600.000 clandestini presenti in Italia che il ministro delle politiche agricole Bellanova Renziana vorrebbe regolarizzare, con ieri la Lamorgese che ha aperto questa regolarizzazione, voci poi che si susseguono, anche se la Lamorgese poi ha parlato non di tutti e 600.000 gli immigrati che dovrebbero essere regolarizzati, ma soltanto quelli che ci servono, dice la Lamorgese, il ministro dell'Interno, e è altrettanto discutibile la definizione in sé, dire soltanto quelli che ci servono, sia perché è brutto dire una cosa del genere, perché sembra quasi appunto che tu li voglia sfruttare, e evidentemente è così, ma dall'altra, oltre a essere brutto, è preoccupante perché c'è un'apertura nei confronti della regolarizzazione di chi neanche dovrebbe stare in Italia e dovrebbe essere espulso. Ma si va, chiaramente diamo pure lavoro a persone che in questo momento neanche dovrebbero stare in Italia, mentre ci sono italiani disoccupati, italiani che non lavorano a causa dell'emergenza e via dicendo. Non solo, oggi appunto il pezzo che dicevamo di Francesca Totolo sul Primato Nazionale ci parla di una pianificazione di un centro di accoglienza galleggiante. Al momento 180 immigrati, scrive Francesca Totolo, sono a bordo della nave traghetto Raffaele Rubattino della Tirrenia per la quarantena. Nei giorni scorsi gli irregolari sono stati trasbordati dalle navi Alan Kurdi, battente bandiera tedesca, e Aita Mari, battente bandiera spagnola, rispettivamente della ONG tedesca SIAI e della ONG spagnola, finanziata dal governo basco, incredibile tutto questo rigirio, Salvamento Marittimo Umanitario. Nonostante il decreto interministeriale l'Italia non è un porto sicuro, firmato congiuntamente dai ministri degli esteri, dell'interno, dei trasporti e della salute, l'emergenza coronavirus in Italia e in Europa e lo scoppio di focolai epidemici in tutti i paesi africani, Libia compresa, le organizzazioni non governative, di navigare ugualmente verso la zona ricerca e salvataggio SAR della Libia. Ora, la cosa incredibile è che di fatto questo piano da parte del governo prevede, nonostante appunto che l'Italia sia stata dichiarata dallo stesso governo un porto non sicuro, un varo sempre attraverso un decreto interministeriale, la richiesta di autorizzazione allo sbarco degli immigrati dell'Alan Kurdi. Ma ancora una volta, come in una sorta di guerra ibrida contro l'Italia, ad esempio la Germania si è girata dall'altra parte, non prendendo atto delle sue responsabilità. Ma appunto il 19 aprile la De Micheli, appunto il ministro Paola De Micheli, ha pubblicato un avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse per il servizio di noleggio di unità navali battenti bandiera italiana e o comunitaria, funzionali all'assistenza e sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare o giunti sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi nell'ambito dell'emergenza relativa al rischio sanitario da agenti virali trasmissibili. Questo bando, sottolinea Francesca Totolo, del Ministero dei Trasporti, è stato deciso in esito a quanto previsto dal decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile, nonché sulla base della determina contraria adottata in data 18 aprile 2020 dal soggetto attuatore, capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno. Ancora una volta, di fatto, il prima gli stranieri trova conferma negli atti del governo giallo fucsia, scrive Francesca Totolo. Al momento, a causa dell'emergenza coronavirus e della connessa chiusura delle attività produttive e commerciali, un numero sempre maggiore di italiani si ritrova con il frigorifero vuoto e senza lo straccio di aiuto economico inviato dallo Stato. Mentre gli immigrati che hanno pagato profumatamente i trafficanti sono stati accolti e verranno accolti con tutti, gli onori. Tutto questo sta avvenendo nel momento in cui, a causa della pandemia, la redistribuzione degli immigrati in altri paesi membri dell'Unione Europea è stata di fatto sospesa fino alla fine dell'emergenza, come sono stati sospesi gli accordi bilaterali con la Tunisia per i rimpatri dei cittadini tunisini. Anche qui si potrebbe aprire una parentesi: abbiamo dato fior di milioni alla Tunisia tramite Cassa Depositi e Prestiti per il rilancio delle imprese tunisine. La risposta della Tunisia è stata un bel nulla, e anzi abbiamo sospeso gli accordi bilaterali con la Tunisia per i rimpatri, quindi gli diamo i soldi per le imprese, per sostenere le imprese. Ecco, questo è incredibile, perché in un momento in cui le imprese italiane hanno così bisogno di essere sostenute, il governo pensa bene di sostenere le imprese tunisine, cioè una cosa abbastanza agghiacciante, se vogliamo, e neppure riusciamo a fare i rimpatri perché abbiamo sospeso gli accordi bilaterali con la Tunisia. Ora, prima di ascoltarci un altro pezzo, volevo segnalarvi anche un articolo di Davide Di Stefano sul Primato Nazionale che tratta di tutt'altro, ovvero tratta di 25 aprile, che è un tema che ha stuccato chiunque, ovvero ogni volta che qualcuno prova ad elogiare il 25 aprile e la cosiddetta liberazione, c'è almeno altre 20 persone si convincono che in realtà non è una bella cosa. Quindi c'è un effetto incredibile, una sorta di rapporto causa-effetto peggiore di quello che creano i testimoni di Geova quando vi suonano il campanello per convertirvi alla loro fede. Di fatto tendono a essere odiati dalle persone che si ritrovano i testimoni di Geova sotto casa. Ecco, più o meno le persone che parlano in continuazione elogiando il 25 aprile hanno lo stesso effetto dei testimoni di Geova che vi suonano il campanello sotto casa. Ma in questi giorni la cosa incredibile è che in pieno coronavirus, quando appunto l'Italia dovrebbe pensare a tutt'altro, c'è chi chiede di partecipare alle celebrazioni del 25 aprile come l'ANPI. E dopo che il governo aveva impedito la partecipazione dell'ANPI a queste celebrazioni, in virtù del fatto che non sono consentite manifestazioni proprio per la questione delle misure restrittive in atto, quindi non è possibile dare il via libera degli assembramenti, l'ANPI chiaramente ha frignato come al suo solito e il governo alla fine ha ceduto al diktat dei nuovi partigiani e quindi potranno partecipare alle celebrazioni del 25 aprile. Questo è abbastanza stucchevole, ridicolo, non fosse grave, e giustamente almeno l'assessore della Regione Veneto, Donat San, voce fuori dal coro, ha tuonato contro il governo definendolo più partigiano dei partigiani e chiedendo anche giustamente, in un articolo poi che abbiamo scritto ieri sul Primato Nazionale, appunto l'assessore regionale Veneto Donat San chiede, pretendo di conoscere da cittadino ed assessore regionale sulla base di quali evidenze scientifiche ed epidemiologiche il governo abbia deciso di autorizzare questa deroga. Esiste forse un codice Ateco speciale per l'attività dell'ANPI e dei partigiani? La risposta ovviamente è no, anche se sui codici Ateco c'è tanta confusione, quindi non sia mai, magari ce n'è uno specifico anche per l'ANPI, ma la cosa altrettanto grave, appunto, come sottolinea Davide Di Stefano nell'articolo di stamani sul Primato Nazionale, è che c'è chi vorrebbe far cantare Bella Ciao ai bambini che in questo momento si trovano a casa. E appunto, in realtà, appunto, come scrive Davide Di Stefano, c'è stata un'apparizione mediatica sporadica in qualità di untori al pari dei runner, bambini e genitori incoscienti che volevano gettarci nel baratro del contagio per farsi la passeggiata. Per fortuna siamo ancora tutti salvi, nonostante questa insana voglia di far uscire un'oretta al giorno i bambini dalle mura domestiche. C'è poi il tema scuola, dove per fortuna l'Italia non segue la linea di quelle improvvide nazioni europee, tutte pronte a far tornare gli alunni in classe prima dell'estate, scrive con ironia Davide Di Stefano. Siamo fortunati noi ad essere più prudenti, ad avere un ministro come Lazzolina, che forse farà tornare i ragazzi in classe a settembre, manco è detto. Ma appunto ci mancava il 25 aprile, scrive Davide Di Stefano, ad aggravare una situazione già difficile perché c'è l'indottrinamento delle cosiddette maestrine, cioè queste signore che magari scompaiono per settimane, non troppo preoccupate al percorso di apprendimento interrotto e che si svegliano all'improvviso in vista del 25 aprile, animate da uno spirito pedagogico che manco fossero delle novelle Montessori. Vi abbiamo raccontato della penetrazione dell'ANPI nelle scuole elementari della provincia di Torino, in un precedente nostro articolo, con la richiesta alle famiglie di realizzare un video con i bimbi che cantano Bella Ciao, questa cosa agghiacciante. Ci arriva poi una segnalazione da Zagarolo, in provincia di Roma, dove alle scuole medie chiedono agli studenti di inviare una registrazione cantata o suonata di Bella Ciao, accompagnato da mappa manoscritta o una sintesi sulle origini e successive evoluzioni del brano. E anche lì, magari, è l'unico aspetto forse positivo, perché potremmo scoprire che non era un canto partigiano, ma era un canto delle mondine. Ma rimanendo poi in provincia di Roma, non vengono risparmiati nemmeno gli asili. È il caso di un paese alle pendici del Monte Soratte, dove ai bambini di 5-6 anni per il 25 aprile viene chiesto di studiare una filastrocca sulla festa di liberazione, santi numi, da imparare e poi reinterpretare. Anche qui proposta che arriva da una maestra che normalmente non si cura nemmeno di portare fuori i bambini in giardino, scrive Davide Di Stefano, lasciati nelle ultime ore a dormire sul banco, scomparsa da quasi 2 mesi da radar, che esce improvvisamente dal sarcofago per proporre un esercizio che sa chiaramente di propaganda. Poveri i nostri figli, dunque, reclusi in casa, spesso dimenticati e, quando capita, pure indottrinati. Sì, indottrinati, perché è evidente che tutta questa operazione è una stucchevolissima operazione di matrice prettamente ideologica. Si cerca di far passare un messaggio assolutamente di parte che non riguarda la convinzione da parte di tutti gli italiani rispetto a una determinata data, anzi, non frega assolutamente a nessuno, almeno c'è un buon 90% degli italiani, azzardiamo pure questa percentuale senza paura di smentita, che se ne frega altamente di questa data, ma c'è questo tentativo pervicace da parte di alcuni maestrini e soloni della liberazione di far passare questo messaggio come fondamentale, quando appunto non frega una cippa a nessuno. Beh, insomma, di fronte a tutto questo ci ascoltiamo un pezzo che non parla di 25 aprile, ma parla di quante tequile si potrà fare al giorno un nuovo partigiano per sparare certe idiozie. E quindi ci ascoltiamo un pezzo dei Tokyo Ska Paradise Orchestra, che sono un gruppo giapponese bello scanzonato, che ci parla di 5 tequile al giorno, e sono le 5 tequile che probabilmente si scolano i nuovi partigiani. Quindi Tokyo Ska Paradise Orchestra, 5 Days of Tequila.
Engines, do you sweat? Hello! I'm calling all the shots. Lie down. Firemen! Firemen! To your hat! Hiccup! Hiccup! Hiccup!
Eccoci di nuovo in diretta su Radio Bandiera Nera per gli ultimi minuti di questa rassegna stampa del primato nazionale. Dopodiché restate sintonizzati su questa splendida radio per le prossime trasmissioni. Vi segnaliamo soltanto l'ultimo pezzo a firma Cristina Gauri sul primato nazionale: solo il 4,4% dei fumatori viene colpito dal virus. Uno studio francese riabilita la nicotina, e questa è abbastanza una notizia clamorosa se dovesse essere confermata. Chiaramente si parla di uno studio francese, non di una certezza, mettiamo le mani avanti. Ma giustamente si chiede Cristina Gauri: la nicotina avrebbe un ruolo chiave nella protezione dell'organismo umano dal coronavirus? È quello che si sono chiesti nell'ospedale parigino di La Pitié-Salpêtrière, dopo aver osservato che solo il 4,4% dei 343 pazienti Covid ricoverati, età media 65 anni, era un fumatore. Lo studio, pubblicato sul sito Chaos, ha preso in considerazione anche i quadri di 139 pazienti, di età media intorno ai 44 anni, che si sono rivolti ad un medico accusando una sintomatologia lieve. Il risultato è stato simile: solo 5,3% di fumatori. Quindi la nicotina blocca il Covid-19, si chiede Cristina Gauri. L'ipotesi è che, fissandosi sul recettore cellulare utilizzato anche dal coronavirus, la nicotina gli impedisca e lo trattenga dal fissarsi, bloccando così la sua penetrazione nelle cellule e il suo propagarsi in tutto l'organismo, ci dice il neurobiologo membro dell'Istituto Pasteur francese. In pratica la nicotina fungerebbe da impermeabile o barriera cellulare. I ricercatori pensano che il recettore nicotinico dell'acetilcolina presente nelle cellule abbia un ruolo centrale nel propagarsi del coronavirus e sia all'origine di alcuni sintomi tipici del Covid-19, come la perdita dell'olfatto e disturbi neurologici. Intendiamoci quindi: il fumo continua a fare male e ad avere effetti dannosi sull'organismo, ma i ricercatori francesi non stanno esortando dunque a diventare tabagisti o a incrementare la dose giornaliera di nicotina. Siamo sul piano delle ipotesi. Sulla base di questi risultati, per quanto robusti possono essere, non dobbiamo concludere che ci sia un effetto protettore del fumo di tabacco, che contiene molti agenti tossici, appunto raccomanda l'istituto francese, ma solo la nicotina o altri modulatori del recettore della nicotina potrebbero avere un effetto protettivo. E mantengo il condizionatore incondizionale, perché il nostro lavoro rimane di osservazione. Quindi, per avere riscontri, l'ospedale francese ha iniziato una sperimentazione a base di cerotti alla nicotina. Lo scopo è verificare se tali misure potrebbero essere utilizzate come coadiuvante alla protezione del personale ospedaliero esposto più di tutti ai pericoli del contagio. Quindi ora chiaramente qui si apre una discussione infinita. Non a caso appunto c'è chi segnala come il rischio è creare false speranze tra molti fumatori e crearne di nuovi. Non a caso anche alcuni scienziati invitano fortemente alla prudenza, ad esempio Giovanni Maga, direttore dell'Istituto di Genetica Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pavia, che ha detto: è pericoloso anche solo ventilare che una pessima abitudine come il vizio del fumo possa aiutare a fronteggiare quella che oggi è la principale emergenza epidemica. Sta di fatto che, per quanto sia pericoloso ventilarlo in questo senso e probabilmente non è attendibile lo studio francese, c'è comunque uno studio a riguardo, quindi non va scartato, bisogna comunque tenerne in considerazione. Ci strappa comunque una piccolissima risata in questo dramma generale. Abbiamo ogni tanto bisogno anche di farcela. Il fatto che, appunto, in tutto il dramma provocato dal fumo per i fumatori, io sono uno di questi, un tabagista incallito, e almeno che qualcosina del fumo non ci crei così troppi danni, tutto sommato potrebbe essere una buona notizia, che, ripetiamo, mettendo sempre le mani avanti, non è affatto una certezza. Comunque, sempre per rimanere sul tema scanzonato finale, come di solito facciamo a fine trasmissione, per non crearvi ulteriori ansie, e appunto perché la radio ha anche questo questo scopo, quello di tenervi compagnia in maniera anche ironica e scherzosa e non semplicemente seria e puntuale, come è pur doveroso fare con una rassegna stampa. Io vi saluto, vi do appuntamento per la rassegna stampa del Primato Nazionale domani dalle 13 alle 14, sempre su Radio Bandiera Nera. Restate comunque connessi a Radio Bandiera Nera per le prossime trasmissioni, e vi saluto con un pezzo rock and roll anni 60, quindi anche in questo caso molto scanzonato per farvi un attimo rilassare, e magari per chi può e per chi vuole pausa sigaretta, altrimenti buon pranzo per chi ancora non ha pranzato. Ci ascoltiamo quindi un bel pezzo rock and roll anni 60, anzi siamo alla fine degli anni 50, e si intitola Race with the Devil, quindi una bella corsa, una bella gara con il diavolo.
But I'll have from the devil on judgment day. I say, I'm a little fire riding the moon, man. I'm a little fire riding the moon, man. I'm a little fire on old man down the line. Oh, yeah. Well, me and the devil sitting at a stoplight. He started rolling all us out of sight. I say, I'm a little fire riding the moon, man. I'm a little fire riding the moon, man. I'm a little fire on old man down the line. Well, going pretty fast, I look up behind, here come the devil doing 99. I say, I'm a little fire by the moon, man. I'm a little fire by the moon, man. I'm a little fire by the moon, man, down the line. Let's bang! The race was won. Here come the devil doing 101. I'm a little fire driving old man. I'm a little fire driving old man. I'm a little fire driving old man down the line. Let's drag it in. I'm a little fire riding old man. I'm a little fire riding old man. I'm a little fire riding old man down the line. Come on, yeah. Well, I've led an evil life. I didn't say, but I'll have run the devil on judgment day. I'm a little fire riding old man. I'm a little fire riding old man. I'm a little fire riding old man down the line.